Pochi mesi fa, poco prima di chiudere la stagione di 1 di non compilare, avevamo fatto una puntata intera sui layoff e sui licenziamenti. E mi ricordo che al tempo sembrava che, come dire, il peggio fosse passato. In realtà c'è stata una seconda ondata. Anche l'azienda per cui io lavoro è stata affetta in modo abbastanza significativo, che è stato un po' complicato. Però per dire che anche dopo quello che sembrava il picco, comunque c'è stato un regime molto molto pronunciato di licenziamenti. E una cosa molto interessante che è emersa parlando con un amico ed ex collega recruiter, quindi un ragazzo che lavora a Londra e ha la sua agenzia di recruitment, è il fatto che è comunque abbastanza facile piazzare ingegneri al momento, software engineer al momento, cioè nonostante ci siano stati questi layoff, trovare un lavoro per un junior, mid, senior engineer, soprattutto per mid e senior, è ancora abbastanza facile perché in qualche modo questi layoff potete pensarli come una specie di pulizia fatta nel mercato IT in cui le aziende che sono rimaste sono tipicamente aziende che stanno funzionando bene o che hanno bisogno di crescere, quindi chi assume adesso tipicamente lo fa perché può permetterselo e vuole ancora talenti e capisce che essere stati coinvolti in processi di layoff non ha un legame con la qualità che la persona può portare in azienda, per fortuna.
Quando parliamo di layoff, Lorenzo, di quelli che ci sono stati, mi è sembrato di vedere che all'inizio non erano così tanti ruoli tech, IT, impattati, mentre è arrivata dopo anche la parte che ha riguardato il mondo IT, no? La parte dei reparti IT, o sbaglio?
Credo che dipenda un po' dal settore. Diciamo, un aspetto critico da ricordare è il fatto che i software engineer sono tipicamente, nella maggior parte delle aziende, la voce di costo più alta e quindi, sebbene si possa tagliare su ruoli meno tecnici o meno da ufficio, o magari si possa fare come tante aziende hanno fatto, si possa tagliare su sales perché si prevede che non ci saranno vendite a causa della flessione di mercato. Comunque, quando si tratta di fare tagli importanti, considerato che uno stipendio di un ingegnere può andare magari dai 60.000 ai 120, 130, 140, 150.000, euro all'anno in Europa, ecco che dovendo decidere se tagliare quattro persone che guadagnano 30.000 euro, 40.000 euro, oppure un principal engineer che ne guadagna 120, può essere che inizialmente si pensi a ridurre quello che strutturalmente ha senso ridurre, tipo sales, non che sales guadagni poco, perché anche lì ci sono bonus, eccetera, però può essere che si riduca la parte di operation, per esempio, quindi magari call center, magari operai, magari gente che fa consegne, queste cose qua. Però poi quando si tratta di veramente tagliare i costi, inevitabilmente software engineering capita in mezzo perché è uno dei settori più pagati. Domanda a bruciapelo così: qual è stata la scoperta a livello tecnico, la cosa che ti ha interessato di più negli ultimi 3 mesi che non ci siamo sentiti, la parte del tuo lavoro che ti ha, diciamo, interessato o coinvolto di più?
Bella domanda. Allora, per me era totalmente un mondo nuovo perché le esperienze che avevo fatto erano più sulla parte di data engineering e in realtà poi mi sono ritrovato spesso a fare ad avere un ruolo di site reliability engineer, quindi diverso, molto diverso da quello che avevo fatto in precedenza e quindi per me era veramente tutto nuovo e questo in generale mi è piaciuto parecchio perché non avendo mai visto quella parte, avendola sempre un po' snobbata, perché anche all'università dicevano, ma cioè, a meno che non ti piaccia proprio molto, la parte magari più di infrastruttura di solito non è quella a cui si dà maggiore importanza. E invece attualmente, visto che siamo proprio anche in un periodo di transizione tra dei software un po' più vecchi a qualcosa di nuovo, quindi ci stiamo spostando, l'idea sarà penso qualcosa su Kubernetes e via dicendo per la gestione dei cluster. Questa cosa è molto interessante perché riesco a vedere i pro e i contro del vecchio, i pro e i contro del nuovo e anche il periodo di transizione, quindi come si va a migliorare durante questo periodo. E quindi per il momento la cosa che più mi sta interessando è questa parte qui, quindi proprio la transizione tra dei software e via dicendo, dei tool un po' più vecchietti che comunque sono in realtà purtroppo a volte brutto da dire, ma ancora all'ordine del giorno in tantissime aziende che però ormai sono di stati dismessi, quindi non vengono più supportati dalla casa madre e quindi piano piano tutti quanti penso che si sposteranno verso tool più recenti. Però allo stesso tempo la parte che mi è piaciuta di più, almeno per dove mi trovo adesso a lavorare, è la parte umana, perché sto lavorando con delle persone veramente interessanti e sono tutti senior, quelle persone con cui lavoro e mi danno un sacco di consigli, di feedback ed è la parte più figa perché essendo io comunque ancora estremamente acerbo, diciamo, sotto il profilo del software engineering. E mi aiuta tantissimo e avere persone che ti supportano e alla fine, cioè, se vai alla fine vai a parlare con qualcuno che è uno staff software engineer, è facile che ti faccia piacere. È come avere un professore bravo che ti spiega a lezione. Stessa cosa, avere una persona con tanta esperienza sul campo, tantissima esperienza in quel settore, quando ti parla rimani lì estasiato ad ascoltare e dire ok, queste cose allora sono fighe e devo imparare come farle.
Quanto è stato difficile rompere quel muro per cui ti sembra di disturbare quando vai a chiedere o di far perdere tempo quando vai a fare domande a gente più senior di te? Perché io me l'immagino come qualcosa, non per forza più senior, anche tuoi peer, ma il fatto di andare e avere domande oppure dover chiedere aiuto e magari quell'aiuto poi comporta lo spendere un bel po' di tempo assieme per provare a risolvere un eventuale problema. Come hai rotto quel muro?
Allora, in realtà non troppissimo tempo, ma penso meno di qualche settimana, ma anche meno, cioè quasi giorni, perché proprio qualsiasi persona all'interno del team si trattava da, sia nel team proprio anche team più allargato come persone con cui parlo a Berlino, ma anche persone in Brasile, eccetera, pochissimo perché tutti ci trattiamo da pari. Quindi mi è capitato di parlare anche con, ripeto, gente con 20 anni magari di esperienza o che ricopre ruoli manageriali e via dicendo, proprio come se fossimo allo stesso livello, senza magari, come mi era successo magari in Italia, di se parlavi con qualcuno che aveva anche 6 mesi in più, doveva un po' tirarsela, dire ah, ma io qua adesso so come si fa, eccetera, quasi tenersi i suoi segreti, mentre quello che mi è capitato, magari mi riempiono di link, mi mandano un sacco di cose interessanti da leggere, video, oppure c'è semplicemente un pairing, quindi ci si mette un paio di ore, una giornata a vedere il problema insieme. E c'è proprio quell'umiltà che mi ha impressionato proprio essere alla pari con la persona che ti è di fronte.
Per gli spettatori e le spettatrici che sono appena arrivati, noi siamo quelli di Non Compila, andiamo live una volta alla settimana tipicamente e di solito abbiamo ospiti che ci raccontano qualche novità o anche le proprie esperienze sul mondo IT. Questa è una delle pochissime trasmissioni che troverete su questi temi in italiano. Nel frattempo vedo che Giovanni è andato a girare le zucchine, sempre per preservare l'italianità della trasmissione. E siamo tornati in onda dopo credo 3 mesi di pausa estiva, quindi siamo tornati con la seconda stagione di Non Compila. La fantastica notizia, se vi siete appena collegati e non ci avete mai visto, è che potete andare su YouTube, sul nostro canale e guardarvi tutta la collezione di interviste e chiacchiere che abbiamo fatto durante la scorsa stagione, e forse troverete qualcosa che vi può interessare. E dall'altro lato potete anche iscrivervi qui, seguirci o iscrivervi su Twitch per sapere quando andiamo in onda. Stiamo considerando di spostare il nostro giorno settimanale al martedì e dal sondaggio che abbiamo fatto partire sul nostro gruppo Telegram sembra che le 9 di sera siano l'orario ideale per voi spettatori e spettatrici. Anzi, quasi quasi vi faccio anche vedere come siamo messi con il nostro sondaggio. Oh, caspita, qui abbiamo Giovanni in primo piano. Proviamo a cambiare
Cosa è
questa
successo?
situazione. Faccio così e così.
Ok.
Allora, come potete vedere, abbiamo chiesto se Non Compila andasse in onda il martedì, quale orario della diretta andrebbe meglio per te? E c'è una maggioranza considerevole di persone che ci vuole live alle 21, il che, come dicevo prima a Davide e Giovanni, significa che siamo pronti per la prima serata e se questo è il volere del popolo di Non Compila, ci sposteremo in quella direzione. Potete aggiungervi anche voi iscrivervi anche voi al gruppo di Non Compila su Telegram, al canale Telegram di Non Compila. Di solito abbiamo anteprime, domande, discussioni che avvengono nei thread del canale. Non è uno di quei canali che definireste esattamente spammy, quindi dovrebbe essere una serie di contenuti gestibili. Qualche giorno fa ho condiviso una pillola sul peso degli algoritmi nei colloqui tecnici e quando si tratta di management cerchiamo di dare qualche suggerimento o qualche risorsa sia per persone che sono gestite da manager, sia per manager che gestiscono persone per provare a migliorare un po' la situazione o capire cosa c'è intorno e costruire un livello di fiducia e dei team più efficienti. E con questo vi ricordiamo che abbiamo in onda con noi Lorenzo, che sono io, tipicamente da Londra, ma oggi da Padova. Qui alla mia sinistra c'è Davide, che
Buonasera.
di solito ci chiama da Padova. Ciao Davide. E
Ciao a
sotto di
tutti.
me, sotto questo funziona, sempre di qui, c'è Giovanni. Giovanni tipicamente da Berlino. Ciao Giovanni.
Ciao, come stanno le
Compila quindi va il nostro canale gemello. Ciao Compila quindi va, è un piacere averti qui con noi. Siamo qui oggi anche per parlare della tesi di Davide, perché Davide ha avuto il merito di laurearsi la settimana scorsa a Pisa, all'Università di Pisa Unipi, e dato che ci siamo possiamo parlare un po' di quelli che erano i temi affrontati dalla tua tesi, Davide, in modo che, sai, come si fa quando si parla del vestito del matrimonio, che si dice, ma sai, questo è un vestito che potrai riutilizzare. Facciamo la stessa cosa con la tesi di laurea di Davide, quando dicono, ma questa è una tesi che ti puoi rigiocare nei momenti più importanti della tua vita. Questo è uno di quelli. Io mi sento fortunato perché ne so già un po' e quindi ti chiedo di cosa parlava la tua tesi e poi ci muoviamo da lì e se voi guardandoci avete qualche domanda, sentitevi liberi di sparare sulla
Poi
chat.
sarebbe interessante andare indietro per renderla più per coinvolgere più persone possibili e parlare di non tanto come si scrive una tesi, ma qual è il processo che sta dietro, quali sono le difficoltà che sia che io, ma anche voi avete trovato quando avete scritto le vostre. Stessa cosa per il pubblico, potrebbe essere interessante. La mia tesi aveva come oggetto principale, beh, insomma, si basava, il background era, riguardava le blockchain, questo meraviglioso mondo, per poi entrare in una sottotopic delle blockchain, che è l'interoperabilità tra diverse blockchain, o all'interno della stessa blockchain, per poi andare ancora più in fondo, in un topic ancora meno esplorato, si può dire, che è il topic della valutazione di quei meccanismi che permettono l'interoperabilità. Quindi qual è che modi ho io developer, io ricercatore, io utente, di valutare le diverse opzioni che ho, quando sto utilizzando, o quando devo utilizzare un meccanismo che permette l'interoperabilità. E quindi tutto si è basato sul esplorare la letteratura, e qui si potrebbe aprire un capitolo a parte su in generale come si esplora la letteratura e quali sono i possibili problemi. Quindi è stata fatta questa esplorazione della letteratura per poi andare a tirare le somme e dire, ok, di questo argomento, quindi la valutazione di questi meccanismi di interoperabilità, si parla poco, si parla tanto, e se se ne parla, di che cosa si parla, quali sono le cose concrete che vengono proposte insomma, dal mondo della ricerca. E per cui, fatta questa cosa, vai Lorenzo.
Mi viene da dire, per fare un passo indietro, se avete visto Non Compila nella scorsa stagione, sapete che quando parliamo di blockchain riusciamo tipicamente a non agganciarci al hype relativo alle cryptocurrencies e cerchiamo di parlarne in modo molto molto critico e molto concreto. Abbiamo avuto degli ospiti spettacolari che ci hanno raccontato un po' delle loro esperienze in aziende che lavorano in quell'ambito lì. E anche oggi che stiamo parlando di blockchain, ne parliamo come tecnologia che può abilitare una serie di applicazioni, di cui Davide magari possiamo anche parlare rapidamente. E quindi non siamo tanto interessati all'aspetto di cryptocurrency, cioè di moneta virtuale che viene costruita in cima alla blockchain, ma più alla blockchain come tecnologia di per sé. Ricordo nella tua presentazione, Davide, una slide in cui parlavi delle varie proprietà del blockchain come tecnologia. E quindi, senza entrare nei dettagli della tecnologia stessa, ma pensando più alle proprietà, mi ricordo cose come integrità, transazionalità, eccetera, eccetera. E puoi dare un po' di contesto a chi magari non ha una grande familiarità con la tecnologia e dare un'idea di perché dovrebbe interessarci questa cosa della blockchain?
Ma sì, ci sono questo set di caratteristiche che insomma, tutte le blockchain cercano di avere, ma principalmente intanto si può vedere questa cosa, questa blockchain come un database, ma distribuito su tanti nodi, dove i nodi sono detti peer, quindi sono questi computer che al loro interno hanno una replica più o meno completa di tutto il database, del database che viene aggiornato. Dai vari nodi. La cosa interessante di questo database è che viene degli aggiornamenti fatti a questo database distribuito, a questa blockchain, è che tutti gli aggiornamenti sono fatti in maniera che si vada solo ad appendere alla fine di una cosiddetta catena di blocchi, che è proprio la traduzione di blockchain, no? Il significato di blockchain è catena di blocchi, e quello che io posso fare è andare a appendere nuove informazioni in fondo a questa catena. Queste
Dove
informazioni possono
per
essere.
appendere non intendiamo appendere come un cappotto, ma più dall'inglese append, che è aggiungere alla fine.
Certo, le informazioni che possiamo andare a salvare, a inserire in fondo a questa catena di informazioni sono diverse. Tutto è partito un po' di anni fa con diciamo, l'utilizzo della blockchain per effettuare transazioni, quindi scambiarsi monete in maniera virtuale, e quindi queste informazioni salvate nella blockchain erano inizialmente transazioni, quindi un'indicazione di che cosa ho mandato, quanti soldi ho mandato, chi ero io che mandavo i soldi e chi è il destinatario del pagamento che ho fatto. E qui non possiamo non citare Bitcoin, che fu la prima blockchain, la prima implementazione di blockchain, che quindi portò la possibilità di scambiare questi token chiamati Bitcoin in maniera anonima, che questa è una delle proprietà diciamo che aveva la blockchain Bitcoin, e in maniera che insomma il denaro potesse viaggiare da me, proprietario, al destinatario, senza avere un qualcuno di centrale, un'entità, una banca, un governo che assicurasse che effettivamente quel denaro io ce l'avevo e che effettivamente è stato ricevuto dal destinatario. E quindi c'era questa rete che si occupava di fare questa cosa, di garantire che il denaro venisse scambiato in maniera corretta tra me e il destinatario. E questa mancanza di una centralizzazione è un'altra caratteristica molto importante delle blockchain, che tutte le blockchain hanno, e quindi senza dover fare affidamento a un qualcuno di autorevole, di fidato, tutti quanti. Solitamente noi utilizziamo le banche per questo tipo di scambi. Io ho una rete che mi permette di fare tutto ciò. Come? Beh, questa è un'altra storia, ma esistono dei vari dei protocolli che mettono d'accordo tutti i nodi, questi dove è presente il database di cui parlavamo all'inizio. E quindi questi nodi possono mettersi d'accordo sfruttando un determinato protocollo affinché tutti raggiungano un consenso, si dice, cioè essere d'accordo su che cosa, quale sia la nuova informazione da inserire in fondo alla mia catena di blocchi. Lorenzo?
Si è partiti dal tuo resoconto, si è partiti con un'applicazione di ambito, diciamo, economico, finanziario, era uno scambio di valore. Quello che sarebbe molto bello che tu trattassi come tema è in che modo il tuo lavoro e la tua collaborazione con il porto di Livorno ha a che fare con questa tecnologia, al di là dell'utilizzo, diciamo, in ambito finanziario. E credo sia interessante anche perché un po' è quello che fa sposare la realtà concreta del mondo quindi delle spedizioni fisiche di oggetti fisici, con l'aspetto digitale che Questo tipo di connubio non c'è nelle cryptocurrency ed è interessante vedere invece applicazioni in cui questo connubio deve esserci.
Certo, come dicevo all'inizio, l'idea di questa informazione che viene salvata in questo database distribuito, ho fatto l'esempio delle monete. L'informazione possono essere delle monete che vengono scambiate, ma possono essere anche altre cose. Tra le informazioni che si possono salvare su queste catene di blocchi, all'interno di queste blockchain, ci sono dati, diciamo, tra virgolette, grezzi, nel senso qualsiasi cosa che sia rappresentabile in computer può essere salvato in generale su una blockchain in maniera più o meno efficiente, ma questo è un discorso un po' più grande. Quindi, a un certo punto, alcuni diciamo, creatori o comunque alcuni developer, alcune compagnie che si occupavano di trasporto marittimo, si sono rese conto che poteva esserci un'applicazione che riguardava lo scambiare dati, diciamo, logistici, documenti, certificati, eccetera, eccetera, utilizzando una blockchain in cui i vari nodi di questa blockchain, in cui i vari partecipanti a questa rete fossero le varie compagnie che esistono all'interno di una catena logistica, per diciamo, cercare di ridurre, di perdere meno tempo, perché poi alla fine l'idea di queste compagnie è sempre cercare di efficientare la catena logistica. Per cui, è stata, diciamo, creata questa piattaforma che prevedeva proprio lo scambio di informazioni, all'interno di queste grandi, si chiamano supply chain, quindi questi insieme di, attori che hanno come diciamo, fine quello di scambiare, di trasportare merci da un punto di inizio, quindi da una fabbrica produttrice fino a arrivare ai negozi dove possiamo tutti quanti acquistare. E per cercare di trovare questo, per cercare di aumentare l'efficienza di tutti questi passaggi, è stata creata una blockchain che si chiama Trade, non una blockchain, ma una piattaforma che si chiama TradeLens, basata su blockchain. Ah, ce l'hanno fatta a efficientare, a rendere più liscio, più diciamo, conveniente dal punto di vista economico tutta questa serie di scambi. Non, insomma, c'è ancora da lavorarci abbastanza, perché ovviamente bisogna arrivare a un punto in cui tutti gli attori, tutte le compagnie all'interno di questa grande catena logistica utilizzino questa piattaforma. Ma l'idea è, diciamo, è di sfruttare tutte le proprietà di tracciabilità, tutte le garanzie di una blockchain per migliorare processi che prima non avevano nulla a che fare con la blockchain. Quindi la blockchain non vuol dire solamente, diciamo, speculazione dal punto di vista monetario, creazione di nuove valute, di nuove monete che possono essere scambiate, ma anche cercare di sfruttare caratteristiche specifiche di questa nuova tecnologia per portare miglioramenti a diciamo, processi già esistenti. La catena logistica esisteva, è sempre esistita. L'idea allora è stata quella di provare a migliorarla e provare a fare una scommessa su che riguardava questa nuova tecnologia. Da qui, insomma, poi altre compagnie hanno cercato di fare questo. E da qui, diciamo, l'idea del laboratorio di ricerca con cui ho lavorato, di creare un meccanismo che potesse rendere trasparente l'utilizzo di diverse piattaforme blockchain, in modo che non ci fosse un legame con una sola di queste piattaforme.
E stiamo entrando a parlare di interoperabilità, ma prima di farlo, Giovanni, domanda.
Sì, volevo. La domanda è più sul perché è necessaria una blockchain e non qualcosa di centralizzato e via dicendo. I documenti, la montagna di dati è così grande da non riuscire a gestirlo in modo centralizzato, o semplicemente si è scelto per questioni di sicurezza o cose del genere?
Devi pensare anche più che una questione di sicurezza, beh, sì, ha a che fare con la sicurezza, ma soprattutto con la fiducia che le compagnie che partecipano a queste catene logistiche hanno, no? Perché comunque qui quando si parla di catena logistica si parla di compagnie che collaborano, ma altre compagnie che sono invece concorrenti. Quindi l'idea di avere un'autorità centrale che si occupa del gestire le autorizzazioni, i certificati di autenticità come si dice, delle cose che vengono trasportate, dei beni che vengono trasportati, le carte che servono per muovere un container da un punto A a un punto B, il fatto che ce l'abbia una sola, diciamo che vengano gestite da un ente centralizzato, potrebbe creare dei problemi dal punto di vista della trasparenza. Per cui l'idea di mettere tutte queste compagnie all'interno di questa rete, e grazie ai protocolli di cui parlavo prima, che ho solamente citato prima, garantire trasparenza, diciamo affidabilità dei dati che vengono scambiati, la tracciabilità del dato, quindi riuscire poi a ritornare indietro nel tempo e vedere come questo dato è arrivato come questo documento è arrivato ad essere di compagnia X, ad esempio, sono cose che hanno senso, che ha senso diciamo affidare a una blockchain, non che si possa fare solo così, e questo lo dico sempre, ma è un modo, ed è un modo anche in qualche modo, se vogliamo dire, un investimento, un po' di ricerca, investire nella ricerca per vedere cosa ne può venire fuori.
Perché ricordavo che tempo fa, adesso un po' di tempo fa, in realtà non mesi, però qualche anno forse, c'era un problema di costi. Quindi riuscire a, diciamo, mettere un file, salvare un file, salvare un documento, qualcosa del genere, era abbastanza costoso. Quindi poi hanno scelto magari di... quindi la mia domanda è, ci sono ancora questi problemi di costi? E se sì, magari si hanno deciso magari di utilizzare, non so, un digest, quindi qualcosa del genere, una SHA e via dicendo, al posto di utilizzare l'intero documento.
Ottima
Scusa Davide,
osservazione.
prima di andarci, giusto per dare un po' di contesto a chi ascolta, quando parliamo di blockchain come tecnologia per salvare dati in modo distribuito e effettuare transazioni senza un'autorità centrale, una delle problematiche che emergono è quella di stabilire quanti dati possono essere scambiati e quanti dati possono essere coinvolti in queste transazioni, da cui viene la domanda di Giovanni, che riguarda il fatto che se stiamo parlando di documentazione portuale, per esempio, che magari ha a che fare con centinaia di migliaia, se non milioni di articoli o di container, eccetera, eccetera, qual è la fattibilità di questo processo? È anche una domanda che abbiamo fatto in trasmissione l'anno scorso a uno dei nostri intervistati e quindi molto curioso di sentire la risposta. Davide, perché il problema ricorrente è quello che la blockchain garantisce integrità dei dati, ma una volta che andiamo off the chain, come dire, cioè quando andiamo fuori dalla blockchain, nel momento in cui la blockchain referenzia, no?
Sì.
Si riferisce ad un oggetto al di fuori della blockchain stessa, quella garanzia di integrità viene meno. Vai Davide.
Effettivamente è una domanda interessante. Questo è il problema che c'è quando parliamo di blockchain pubbliche. Quindi quelle blockchain in cui a cui chiunque può partecipare, quindi io posso installare sul mio computer il software necessario per diventare un nodo di questa rete, della rete blockchain, senza che nessuno mi dia il permesso. Io installo il software, metto il mio computer in rete e il mio computer diventa un nodo che può partecipare ai vari meccanismi della rete blockchain. E in questa situazione, pensare che tutti possano salvare i propri dati, quanti dati vogliono, su una rete che è pubblica, in cui i nodi che esistono in tutto il mondo contribuiscono a avanzare lo stato della rete, della blockchain, ma anche a mantenere lo stato della blockchain, quindi mantenere un database, quello che è alla fine un database locale, lì abbiamo un problema, cioè tutti quanti vogliono mettere dati, lo spazio diciamo è grande, ma è comunque limitato, per cui non è possibile, cioè è proprio, diciamo, diventa controeconomico, antieconomico, pubblicare tanti dati su questo tipo di reti. Questo problema invece si riduce, addirittura non c'è, quando parliamo di reti blockchain private, quindi quando i nodi che partecipano a queste reti blockchain private sono selezionati, sono autorizzati da chi? Solitamente da tutto il resto della rete. Per cui quando io parlo di catena logistica rappresentata da una rete blockchain, in questa catena logistica presumibilmente i partecipanti sono conosciuti, sono tutte le compagnie, gli attori che partecipano alla catena logistica. E proprio in questo caso, diciamo, il problema decade oppure si riduce perché essendo tutti i partecipanti, avendo tutti i partecipanti idea di chi, diciamo, coscienza di chi sono gli altri e sapendo che è necessario dover poter salvare dati su questa rete, tutto diventa un po' più semplice perché tutti i nodi accetteranno che sui loro tutti i nodi accetteranno che vengano utilizzati i propri le proprie risorse per mantenere i dati di tutta la rete. Per cui non ci sono più problemi di dover, ad esempio, pagare per dello spazio. Tra l'altro si riducono, si eliminano totalmente anche i costi che sono necessari per parlare con la rete, per effettuare transazioni su questa rete, proprio grazie al fatto che le reti sono limitate. Non ci sono più un numero potenzialmente infinito di nodi, c'è un numero limitato di nodi e tutti i partecipanti sono selezionati e autorizzati prima di poter entrare a far parte di questa rete. Quindi sì, è un problema che c'è comunque, quello della salvataggio dei dati. Non c'è su determinati tipi di reti. Ad esempio su queste reti utilizzate per reti blockchain, utilizzate per questi scopi. Però sì, molto interessante.
Quindi dicevi, Davide, giusto per ricapitolare, una delle assunzioni che vengono fatte molto spesso quando si parla di blockchain è quella di pensare a una tecnologia e a un'infrastruttura che deve essere pubblica e disponibile a tutti, dove chiunque può partecipare con un nodo, mentre esistono applicazioni sensate o interessanti di blockchain in cui la rete è una rete privata e l'accesso ai nodi è in realtà limitato, nel senso che è una rete privata a cui non tutti possono partecipare, quindi le problematiche cambiano, le garanzie di integrità rimangono, ma si spostano certi problemi in modo diverso.
Esatto.
Proviamo a fare un altro piccolo un'esplorazione sulla questione dell'interoperabilità, Davide, a partire dal numero di blockchain disponibili, no? Quindi il fatto che se qualcuno ha sentito parlare di blockchain e cryptocurrencies ha sicuramente avuto la percezione che si parli di qualcosa dove ci sono moltissimi giocatori, moltissime aziende, moltissimi tipi di moneta, ma anche tipi di blockchain e tecnologia sottostante, e in cui sì, è vero che Bitcoin e Ethereum probabilmente fanno tra di loro magari il 70, 80, forse anche il 90% del volume delle transazioni, ma poi esiste tutta una fauna di blockchain e di cryptocurrencies che alimentano un certo tipo di ricerca di scoperte tecnologiche. Considerato questo, come entra in gioco la questione dell'interoperabilità e perché una persona che si sta affacciando a blockchain con l'idea di costruire un'applicazione su blockchain dovrebbe interessarsi al problema dell'interoperabilità?
Beh, partiamo dal fatto che attualmente il numero di piattaforme blockchain si aggira attorno al migliaio. E poi su queste piattaforme sono costruite on top, al di sopra, circa 10.000, siamo nell'ordine delle 10.000 criptovalute. Perché c'è questa differenza? Su una blockchain possono esistere più di una criptovaluta, e da qui il fatto che ci sono su circa 1.000 piattaforme circa 10.000 criptovalute diverse. Ma rimaniamo sulle piattaforme, le criptovalute non ci interessano, o meglio, possono essere un ottimo esempio di come, perché ha senso l'interoperabilità, parlare di interoperabilità, però non ci interessano nello specifico. Appunto, parlando di interoperabilità, ci sono diversi modi di vedere, di parlare di interoperabilità. Uno di questi, volendo fare l'esempio delle cripto, è il bisogno di trasferire degli asset, E qui in realtà è proprio per quello dico che non è fondamentale parlare di criptovalute, ma parliamo di asset in generale, dove l'asset può essere sì una moneta oppure un dato, un'informazione, qualsiasi cosa, da una blockchain a un'altra. Quindi io voglio, ad esempio, parlare, utilizzando un esempio, l'esempio delle valute, dei token. Se io voglio trasferire, ho due, sono possessore di due account su, ad esempio, Bitcoin che citavi ed Ethereum, e voglio fare in modo che parte dei miei asset che ho su Bitcoin mi compaia su Ethereum. Voglio fare questo passaggio, questo trasferimento. Io ho bisogno di qualcosa che mi garantisca che quei soldi, quei token, siano trasferiti effettivamente, no? Ho bisogno di una garanzia sul trasferimento. E quello che attualmente implementa questo trasferimento, ed è una cosa che chi ha avuto un pochino a che fare con il mondo delle criptovalute conosce, sono i marketplace, come si chiamano? I marketplace in cui è possibile
Yeah,
acquistare,
the
scambiare,
exchange.
eccetera, eccetera. Gli exchange, esatto. E quelli sono un esempio a tutti gli effetti di interoperabilità, perché permettono di spostare dei token da una parte all'altra. Ciao Luca. E per cui l'idea di questi, l'importanza di avere dei meccanismi che si occupano di fare questo, permette di ampliare le possibilità di una blockchain, o comunque della. Sì, quando si parla di blockchain, questa cosa diventa importante, se non fondamentale. Ma non si limita a questo, non si limita a poter scambiare e trasferire valute, riguarda anche. L'interoperabilità riguarda anche la facilità con cui io posso interagire con uno o più sistemi blockchain. Nello specifico, quello di cui si parlava, diciamo, il caso studio di cui si parlava nella mia tesi, riguardava proprio questa trasparenza, questa facilità di utilizzo. E si collegava a un problema abbastanza noto, che è quello della technology lock-in, che sarebbe, diciamo, il trovarsi legato a una certa tecnologia, a un certo prodotto, perché io sviluppo tutti i miei sistemi, diciamo, basandomi su quel prodotto. Quando quel prodotto viene a mancare, o quando ho la compagnia o il team ha necessità di cambiare prodotto, di passare a un nuovo prodotto, si trova a dover cambiare o dover riscrivere un sacco di codice, oppure dover reimparare da capo un sacco di cose, perché quelle di prima non sono più quelle che erano valide prima, non lo sono più. E questo è quello che definiamo bene o male come lock-in tecnologico. Per evitare questo, vai Lorenzo.
Quindi proviamo a fare un esempio concreto. Supponiamo che il mio team di sviluppo che si occupa di supply chain e logistica costruisca un'app che si basa sul blockchain Ethereum per registrare transazioni di merce da un cargo all'altro. E supponiamo che nel momento in cui la nostra applicazione comincia a scalare e arriviamo a lavorare con, che ne so, un migliaio di clienti, ci accorgiamo che c'è un problema fondamentale nei tempi di latenza delle transazioni. Supponiamo che ci accorgiamo che il tempo di registrazione della transazione sia tale per cui l'applicazione non è più tanto utile quanto potrebbe essere, perché magari c'è una grande latenza tra il momento in cui la transazione avviene e il momento in cui qualcuno la può controllare, magari un ispettore portuale, facciamo caso. Il mio team a quel punto deve fare una ricerca di mercato e capire se c'è una blockchain che è più adatta al caso d'uso che noi abbiamo in questo momento, che è diverso da quello dal requisito iniziale, no? Perché come sappiamo i requisiti evolvono nel tempo e quindi qualcosa che prima non era neanche nei nostri radar diventa una necessità per l'azienda. A quel punto il mio team dovrà molto probabilmente imparare e capire una nuova tecnologia di blockchain, imparare a capire una nuova API e riscrivere una parte consistente potenzialmente del software in modo da letteralmente migrare il software esistente e i dati esistenti su una nuova blockchain. Quello che si propone di fare un meccanismo di interoperabilità è esattamente evitare che questa situazione sia altrettanto dispendiosa. Ed è immagino qui che stavi andando, Davide, giusto?
Esattamente. E quindi l'idea di avere un tool che è un meccanismo che permetta di astrarre le complessità specifiche di una blockchain e di, diciamo, isolarle all'interno di questo meccanismo, di questo, possiamo vederlo come uno strato che sta tra l'applicazione e il mondo esterno, è proprio utile per evitare questo tipo di problemi. E qui, da qui, e qui, diciamo, ci colleghiamo al caso studio che è stato inserito nella tesi, che è questo meccanismo che serve ad astrarre le complessità, appunto, di diverse blockchain, delle interfacce di diverse blockchain, in modo che i developer o comunque i team che utilizzano, che si approcciano, che si interfacciano con queste blockchain, abbiano davanti a sé una interfaccia trasparente, che nasconde tutti i dettagli delle singole blockchain che sono presenti che sono integrate in questo meccanismo. E questo è un esempio di interoperabilità, la capacità di utilizzare diversi strumenti nella maniera più trasparente possibile, più facile possibile, è un altro esempio di interoperabilità. Poi, come all'inizio parlavo di questa necessità che c'è di selezionare o di valutare la qualità di questi meccanismi di interoperabilità, e su questo poi si è basata tutta la ricerca, cioè andare a vedere quali sono i modi per valutare la qualità, la bontà di un meccanismo di interoperabilità attualmente presenti in letteratura. E poi cercare di portare una mia interpretazione di interoperabilità andando a estendere uno di questi meccanismi, il più, diciamo, partendo da una solida base, il più adatto, il più completo, cercare di aggiungerci di estenderlo in modo che intanto riuscissi in maniera da avanzare l'attuale stato della valutazione dei meccanismi di interoperabilità. Ma anche, sì, insomma, avanzare per andare verso una situazione migliore. Questo era il punto principale. È stato molto interessante perché io mi sono scontrato col problema, di non avere tantissima letteratura a disposizione. Si parla molto di blockchain, inizia a parlarsi di più, di interoperabilità tra diverse blockchain, ma la valutazione dei meccanismi che servono per fare, che servono a fare, a, diciamo, ad avere l'interoperabilità ancora è parecchio scarsa. Quindi dover gestire questa situazione non è stato facile, soprattutto inizialmente. Poi però ti rendi conto che è così, cioè quando entri in un ambito che non è molto popolare o quando vai un po' sotto la superficie, no? Magari perché è facile cadere in buzzword, in hype legato alla blockchain, eccetera, eccetera. E quando vai un po' sotto, vedi che non è tutto come la superficie, non c'è tutto quel movimento, quell'eccitamento. Per cui, diciamo, è stata una bella sfida da portare avanti, però alla fine è andata bene. Alla fine è andata bene, sono soddisfatto.
Davide, grazie per aver condiviso la tua esperienza. Come dicevi tu, ci sarebbe ancora tanto di cui parlare più sul processo di scrivere la tesi e di fare lo studio. Adesso stavi parlando proprio della parte che riguarda capire cosa c'è in letteratura, che ha il diritto di avere una puntata a sé stante. In chiusura di queste considerazioni riguardo al lavoro sull'interoperabilità di blockchain, non so se è una cosa che ti senti di fare, se ti senti che c'è un articolo di questo tipo, ma c'è un articolo o un blog post o qualcosa che tu credi sia seminale, nel senso di fondamentale importanza per il campo che possiamo condividere con il nostro pubblico, se qualcuno è interessato a questo topic, o credi che sia ancora tutto non maturo abbastanza da dire
No,
questa è un
no,
po' la pietra miliare?
qualcosa c'è, l'ho posto appena recupero la reference. Vorrei dire che ho già
Fantastico.
cancellato tutto quanto quello che riguarda la tesi, ma non è vero,
No, ha
ovviamente non
fatto
è
un
vero.
arem dash aref
Ho cambiato computer proprio
dot slash.
da... adesso lo mando. Sì, però ho una cosa in mente.
Fantastico. Ottimo, così chi vuole può cominciare a informarsi da quella parte lì. Abbiamo fatto circa 53 minuti di live, è la nostra prima puntata dopo più di 3 mesi di interruzione, quindi direi che possiamo anche essere molto soddisfatti della serata. Abbiamo imparato tantissime cose dalle difficoltà e l'excitement e l'entusiasmo relativo al lavoro di Site Reliability Engineer con Giovanni, nel momento in cui un'azienda cerca di definire la propria strategia più a lungo termine e transizione, cloud-based transition, la sua trasformazione digitale o il modo di gestire i propri servizi e microservizi. E abbiamo parlato con Davide di interoperabilità in blockchain, che è un topic abbastanza, come si dice, di ricerca, cutting edge. Ma molto interessante se siete curiosi, quindi ci sentiamo di condividere qualche link a riguardo. Io direi in chiusura di giusto un reminder, potete iscrivervi sia al canale Twitch, ma potete anche andare sul nostro canale su YouTube e guardare un po' delle puntate precedenti. Ne ho condivisa una in chat, che è quella con Carlo Mallone su blockchain e decentralized science, che è una delle puntate più spaziali che abbiamo fatto, grazie alla qualità del nostro ospite. E dall'altro lato sono sicuro che troverete qualcosa per voi in tutte le puntate. E con questo vi rimanderei alla settimana prossima. Ancora non abbiamo ben capito se ci vedremo martedì prossimo alle 9, ma sembrerebbe di sì. Quindi se avete ospiti da suggerire o se volete farvi avanti voi come ospiti, sapete dove raggiungerci, potete farlo sia su Twitter, per esempio, su Twitter siamo sotto non compila e potete anche farlo se ne avete piacere su Telegram, potete entrare nel canale e partecipare ai thread che lanciamo ogni tanto. E al di là di questo, Giovanni, qualche considerazione in chiusura?
No, direi che ha fatto un wrap-up eccezionale come sempre, quindi più di questo
Come
cosa si può
sempre.
aggiungere?
Continuo a fare wrap-up eccezionali, ragazzi. E Davide?
Beh, è stato interessante, non mi aspettavo saremmo andati così, non mi aspettavo che avrei parlato così tanto, sono contento. E fa strano riguardare il percorso e cercare di capire se quello che si è fatto ha senso. E non sempre è così, non sono ancora sicuro appunto personalmente la cosa, però è bello fare retrospettiva e chiacchierare un po'.
Importantissimo anche, tra l'altro. Beh.
Retrospect everything.